Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cerchiamo di pregare questa Eucaristia per i grandi problemi di tutta l'umanità, anche se è difficile enuclearli, quelli che possiamo vedere dal nostro punto di vista, grandi problemi degli uomini, dei più poveri, di coloro che sono sfruttati, abbandonati.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 23esimo, i versetti dal 13 al 16. In quel tempo Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Parola del Signore.
Luca aggiunge, come abbiamo visto, un'udienza anche presso Erode, Erode Antipa. Però in generale il processo davanti a Pilato è raccontato in modo breve, è più quello che si presuppone forse che quello che si racconta, dove invece deve emergere ciò che interessa particolarmente l'Evangelista. Un confronto con il Vangelo di Giovanni è utile da questo punto di vista. Il Vangelo di Giovanni si concentra solo sul processo davanti a Pilato, non racconta un processo davanti, lo accenna ma non lo racconta davanti al Sinedrio. E quindi quello davanti a Pilato è centrale per l'Evangelista Giovanni, e ci sono almeno 7-8 scene diverse, c'è un'evoluzione, un'argomentazione, accuse diverse, molto elaborato direi, ecco. Invece qui in Luca, come anche negli altri evangelisti, ma particolarmente in Luca, ecco, abbiamo di nuovo la ripresa, come vedete, al versetto 14, la ripresa delle accuse presentate, ecco, con l'intenzione di Pilato. Ecco, possiamo vedere naturalmente il brano di oggi, ma anche il suo contesto che stiamo leggendo, la sua presenza davanti a Pilato.
Ecco, io mi rifaccio un po' a quello che si diceva ieri, e cioè al silenzio di Gesù, perché secondo me aiuta un pochino anche a sviluppare le ragioni del discorso di Pilato. Gesù non dice nulla davanti ad Erode e appunto ci si è interrogati sul significato del silenzio di Gesù appunto nel racconto di Luca. E Erode chiaramente ha una, come dire, un'intenzione maligna nei confronti di Gesù, però dal racconto e da come dopo Pilato interpreterà il suo comportamento non riesce evidentemente a concretizzare nulla contro di lui. Ma diceva ieri Giovanni Paolo che Gesù aveva appunto, ricordava che Gesù aveva evitato la Giudea, aveva evitato Erode e questo, aggiungo io, Erode lo sapeva. Quindi Erode non si poteva illudere che Gesù potesse in qualche modo nutrire simpatia nei suoi confronti. Tornando a oggi, mi sembra che così come viene introdotto il discorso di Pilato sia un discorso molto solenne che viene fatto alla presenza di praticamente ognuno di quelli che avevano accusato Gesù, che l'avevano portato da lui. E la sua argomentazione è in due tappe, cioè non ho trovato nessuna colpa, quindi è innocente da colpa, e la seconda tappa è non ha fatto nulla che meriti la morte. Ecco, mi sembra che il fatto che il discorso si svolga in queste due tappe significa in un certo senso, come dire, ogni possibilità di perseguire lo scopo per cui l'avevano portato da lui, lui ha teoricamente l'autorità di annullarla.
Dico una cosa abbastanza ovvia, ma per dare un contributo, ovvia nel senso che è stata detta tante volte, però mi sembra evidente, qui c'è una dichiarazione solenne di innocenza del Signore. Il Signore in lui, dice Pilato, non trovo in lui motivo di condannarlo a morte. E però anche Pilato comincia a cadere, perché dice: castigandolo dunque lo rimanderò, e poi finirà per consegnarlo alla volontà dei sacerdoti, degli scribi, della folla. Però c'è già un inizio di questo cadere anche di Pilato. Pilato non resiste e appunto dice: lo rilascerò, ma dopo averlo castigato. Se è innocente non c'è motivo di castigarlo. E quindi veramente emerge Gesù come l'unico giusto, come dirà il centurione: quest'uomo era giusto. Emerge tantissimo questa innocenza di Gesù, e invece la colpa che può avere tante forme, questo peccato, questa colpa di tutti coloro che lo circondano, può avere tante forme, ma li accomuna tutti.
Sì, non aggiungo niente, sicuramente. Sicuramente c'è pochi versetti nei quali è molto marcata, penso da parte dell'evangelista, comunque sottolineare non ci sono colpe, anche se è da notare però le espressioni che usa qui Pilato. Non c'è mai una dichiarazione non ho trovato colpe, però non c'è mai una dichiarazione è quindi è innocente. L'impressione, ecco, che si può avere nel leggere così questi pochissimi questo po' scarno resoconto, ecco, stando qui, è comunque quello di una volontà di Pilato di muoversi all'interno comunque di un piano legale, di legalità, però di fatto c'è una caduta enorme, che è quella di lo farò flagellare, vi do una soddisfazione. Quindi qui emerge la componente di connivenza politica, e quindi ci si muove già fuori dalla legalità.
Ma fa sempre impressione vedere come Gesù ci tenga a essere condannato dai religiosi. C'è un peccato specifico. È importante anche che l'autorità, il mondo se ne disinteressa. Infatti anche davanti a Pilato nel Vangelo di Giovanni dice: chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa maggiore. È Gesù che deve far emergere la colpa maggiore. E ovviamente la condanna c'è per eresia, la può dare soltanto il religioso, non il mondo. Forse per continuare a dirci che non è sufficiente la parola, non è sufficiente lo spirito della parola, ci vuole lo spirito del figlio, che lo può dare solo il padre. Chi non ha lo spirito del figlio non gli appartiene. Ecco perché allora ci sono tante religioni, ma ovviamente Gesù è riconosciuto solo per attrazione del padre e a coloro il quale il figlio dà lo spirito.
Nei giorni scorsi è stato sottolineato come gli avversari di Gesù sono identificati come sommi sacerdoti e autorità in particolare. Effettivamente, anche tornando agli annunci della passione, secondo Luca, intorno al capitolo 8 e seguenti, si dice: cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi. Per noi, al nostro orecchio, gli avversari di Gesù sono gli scribi, farisei, sacerdoti, mentre in realtà adesso sappiamo bene che farisei è una corrente religiosa, anche laica, diversa, distinta dalla casta sacerdotale. E forse agli evangelisti, non lo so, importa anche sottolineare, come anche è stato detto adesso, che Gesù è condannato dalle autorità non solo religiose, ma quelle sacerdotali, cioè che la morte di Gesù è stata una morte sacrificale per mano anche dei sacerdoti. Però in realtà c'è anche una parte del popolo che è innegabile. È vero, forse non erano gli stessi quelli che l'hanno acclamato come re, che forse erano i suoi discepoli, e questa folla, che è la folla di Gerusalemme, mentre probabilmente all'ingresso era la folla dei pellegrini, potrebbe essere così. Siamo stati abituati anche dalla liturgia a identificare la folla indistinta, quelli che prima lo acclamano e poi dicono crocifiggilo. E in realtà Pietro nei discorsi di Pentecoste, o comunque dei primi giorni dopo la Pentecoste, parla alla folla e dice: voi avete condannato il santo e il giusto, avete chiesto che vi fosse rilasciato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. È anche questo che rende forte la salvezza del Signore, perché è rivolta a quelli proprio che l'hanno condannato. E allora mi sono anche detta che proprio quella parola detta a Pietro: tu una volta convertito conferma i tuoi fratelli, si avvera anche qui, non solo verso gli altri 12, ma si avvera anche qui quando lui dice: avete agito per ignoranza, lui stesso l'ha rinnegato, e quindi presenta la salvezza offerta anche a chi l'ha condannato.
Leggendo questi pochi versetti mi è venuto da dire che quasi il pensiero di Pilato poteva essere: tranquilli, state tranquilli, nel senso che appunto l'avete portato come sobillatore, l'ho esaminato, non ho trovato colpa, neanche Erode, non ha fatto nulla che meriti la morte. Cioè, quindi state tranquilli, non c'è problema in qualche modo. Cioè, no, adesso la metto un po' così, un po' in modo semplicistico, però mi sembra che qui siano questi che vanno da Pilato e torneranno a chiedere, mi sembra che davvero siano più lealisti del re. Cioè questa pretesa, che dopo poi appunto, pretesa che invece sia riconosciuto colpevole, o se non è riconosciuto colpevole, in ogni caso poi diranno crocifiggilo. E quindi così mi ha fatto molta impressione, perché proprio Pilato per un certo verso sembra tranquillo nel dire appunto state buoni, non c'è problema. E quindi io mi sono chiesta, ma perché? Cioè qual è la lettura, ad esempio la lettura che Gesù ne dà? Perché più volte appunto ha detto si deve compiere la scrittura, no, fu computato con gli iniqui. Ma un'altra volta, leggendo, sempre al capitolo 20, che mi sembra interessante tenere vicino, perché c'è il problema della sua autorità religiosa, tra virgolette, il problema del rapporto con Cesare, quindi tutto il problema del tributo, quindi mi sembra interessante. Lì lui lo dice espressamente, costui l'erede, uccidiamolo. E quindi ne dà una lettura, come dire, fonda, ecco, e fa venire un po' a galla un grosso problema, mi sembra, di quello che la lettera ai Filippesi dirà, per contro, riguardo lui, non ritenne una rapina essere uguale a Dio, eccetera. Cioè un certo desiderio di possesso, ecco, di volere dominare e stabilire. E questo veramente mi sembra un grosso problema sempre, e che forse qui ha giocato, almeno lui l'ha letta così a quel punto lì. Poi c'è tutto l'altro versante, appunto, che le scritture si devono adempiere.
A me rimane il problema che Erode e Pilato si accordano in quel momento, diventano amici, che sono opposti come pensiero, come erano nemici, diventano amici, poi praticamente senza anche potere, perché lo dichiarano innocente e poi lo fanno uccidere, poi lo consegnano. Cioè che autorità hanno? Cioè, che potere hanno in quel momento lì? Che potere politico? Rappresenta un potere politico, ma che cosa giudicano? Come giudicano? Lo lascia, perché la folla è sobillata, d'altra parte abbiamo visto che la folla era tutta con Gesù. Ma perché viene sobillata dai sommi sacerdoti e
ma non è lo stesso, non è la stessa folla. Non è pensabile.
Anch'io pensavo così, però così.
Abbiamo pochi versetti, per cui diciamo i tempi o meno si ripercorrono, sono gli stessi. Comunque, al versetto 13. Luca ci presenta le autorità ebraiche e il popolo uniti assieme nella controversia riguardante l'innocenza o la colpevolezza di Gesù. Evangelista Luca, diciamo che secondo Luca la responsabilità della condanna di Gesù, come già è stato anche accennato prima, viene fatta ricadere sulle autorità religiose ebraiche e sarebbero ritenute le sole colpevoli, e naturalmente permette anche in difficoltà Pilato, appunto, si alleano naturalmente con il popolo per ottenere la condanna. Secondo Luca però il popolo non partecipa a questo crimine, secondo Luca. Ma in Marco, invece, al capitolo 15, i sommi sacerdoti incitano la folla contro Gesù e appare in contemporanea il rifiuto della folla di riconoscere Gesù così come re. E quindi sono resi inutili le fatiche di Pilato per cercare di proclamare Gesù innocente. Pilato, prima della condanna, propone un castigo, di castigare Gesù, ma l'evangelista Giovanni, che ha visto bene in questa proposta, dice che sembra che Pilato
abbia presentato, proposto la flagellazione, sperando di farne un diversivo che doveva essere sufficiente a dimostrare l'inconsistenza delle eventuali pretese regali da parte di Gesù. Ma Giovanni considera probabilmente gli eventi, questi eventi, con altri occhi e suggerisce che si veda Gesù non come, cioè vedete Gesù l'uomo vero che con questa umiliazione inaugura la regalità messianica.
Io confesso che sono molto perplessa per questa sequenza di avvenimenti che sto cercando da tempo di mettere insieme. Fino al capitolo 22 Gesù è presente nel Tempio e predica nel Tempio. E ci sono degli alti e bassi nei contatti con i sacerdoti che gli mandano poi gli scribi a controllare cosa dice, a cercare di prenderlo in fallo, ma sempre a livello di teologia, di errori contro la fede. E però Gesù era ben accetto nel Tempio, se è vero che a un certo punto gli hanno dato il libro da leggere e da commentare, gli hanno dato Isaia da leggere e da commentare, io non penso che il rotolo della legge fosse dato a chiunque era presente nel Tempio. Quindi aveva anche una certa autorità riconosciuta.
Gli hanno dato un libro da leggere.
Il rotolo di Isaia, quando lui dice questa profezia si avvera oggi in mezzo a voi. Quindi no, non era uno qualunque che farneticava. Se gli davano il rotolo da leggere vuol dire che avevano un'autorità riconosciuta. E arriviamo alla fine del capitolo 22 dove si dice che il popolo tutte le mattine andava nel Tempio dove ascoltava Gesù. Quindi poi c'è questo ribaltamento all'inizio del capitolo 23 quando i sacerdoti decidono di eliminarlo, ma eliminarlo per motivi religiosi. Il processo non è solo per motivi religiosi.
Non solo.
Perché si proprio.
Non solo. Non solo motivi religiosi.
Però lui si proclama Messia, loro non lo vogliono, è dannoso per loro, lede la loro autorità. Queste parole di Gesù sono pericolose per loro. Però quando arrivano da Pilato le accuse religiose non esistono più, ci sono solo delle accuse politiche. Ora, se loro avessero voluto, come si dice, dare una lezione al popolo, avrebbero dovuto esigere una condanna per motivi religiosi, non per motivi politici. Loro non sono riusciti a dimostrare che Gesù non era quello che diceva, perché la condanna è venuta per un'altra cosa.
Come mai i Vangeli insistono tanto nel affermare che i giudici stessi, cioè Pilato, poi in questo caso anche Erode, ritengono che Gesù non sia un uomo pericoloso politicamente? Perché insistono tanto i Vangeli su questo? Perché tutto il contesto, se uno fosse in una posizione neutra, i Vangeli non sono neutrali, ovviamente, se uno fosse in una posizione neutrale, dovrebbe concludere logicamente che un fondamento c'era, e come? E difatti un profeta, basterebbe questa cosa, un profeta, un uomo pubblico in Israele, in tutta la storia di Israele, nella Bibbia lo vediamo, è sempre anche, ci sono sempre anche, ha sempre una dimensione politica. Quale dei profeti non ha avuto una dimensione politica in Israele? Questo non vuol dire che lo facesse politica, ma quando perché si pone il problema della nazione come popolo di Dio, ma non a livello individuale, come noi siamo portati a impostare il problema, ma il problema è la nazione. È la nazione, quindi c'è sempre un aspetto nazionale e perciò politico. Basta che prendiamo la storia dei profeti, in bene e in male, diciamo, ecco, cioè, se questo problema è sempre centrale e lo vediamo nel Battista. Il Battista non si può dire che facesse politica nel senso in cui della nostra distinzione fra politica e religione, però è stato messo a morte. I Vangeli insistono dicendo, e le due cose non vanno, non sono in disaccordo, i Vangeli insistono per il Battista con ragioni, diciamo, di tipo morale. Giuseppe Flavio, che racconta anche lui la stessa cosa, insiste sull'aspetto politico. Ma le due cose non sono in contrasto, vanno d'accordo benissimo. Erode l'ha fatto tacere perché una voce morale e profetica che aveva molto successo e molto ascolto, era un grande fastidio, e che era critico rispetto al potere, è una voce da far tacere. Non sono cose incomprensibili, e così è Gesù. Ricordo ancora che abbiamo nel Vangelo di Giovanni un elenco di ragioni politiche, capitolo 11, versetti 47, 48, 49, 50, ricorderete, la riunione del Sinedrio dei sommi sacerdoti, ecco che sono preoccupati della situazione, tutti crederanno in lui, questa è una fede politica, credere che Gesù è il Messia non è un fatto puramente religioso e individuale come noi spontaneamente ci immaginiamo forse, no, è un fatto nazionale e politico, tutti crederanno in lui che lui è il Messia e si solleveranno e verranno i Romani e faranno perire tutta la nazione, è meglio che muoia uno solo, bisogna fermarlo. Le ragioni politiche ci sono e come? Non dobbiamo pensare che non esistessero, ma d'altra parte il gesto che Gesù ha fatto nel Tempio ha un valore religioso, ma un aspetto politico, no? Che riguarda cioè tutta la nazione, chi comanda qui? Chi comanda? Quale autorità, con quale autorità fai questo? Quindi lo scontro c'è stato con le autorità. Io direi che possiamo, cioè avevo altre cose da dire, ma concluderei per non tenerla troppo lunga. Sul problema del popolo, è la mia proposta, io non vedo perché. Vedo anche esegeti che ragionano così, ma non sono convincenti dal mio punto di vista. Cioè il fatto che venga usato a un certo punto la parola laos in greco, popolo, non significa che siano gli stessi, e può essere usato in senso generico. Cioè Luca anche dopo, non soltanto prima al capitolo 22, anche dopo, subito dopo, al versetto 27 del capitolo 23, quando portano Gesù alla croce, secondo Luca una folla di popolo lo accompagna, ma non contro di lui, per lui. E le donne fanno lutto. Cioè, il popolo qui sono gli stessi che sono ricordati prima, secondo me, quel gruppo di persone rappresentanti dell'elite sacerdotale. Non è detto che ci fosse il sommo sacerdote in persona, e difatti è sempre detto al plurale, i sommi sacerdoti, qualche membro del Sinedrio, i capi significa membro del Sinedrio, qualcuno almeno, una parte, non ci sono i farisei sicuramente, però una parte, e il popolo, qui si dice il popolo, non si dice la folla, ma sono sempre i loro, quelli che erano prima, sono sempre gli stessi, sono quelli che fanno un gruppo di persone, diciamo, ecco, la folla non hanno un incarico particolare, ma non li identificherei. Perché propongo questo? Perché si crea un problema insolubile, molto difficile da immaginare, cioè che il popolo prima e dopo è tutto dalla sua parte e adesso lo accuserebbe pretendendo che venga ucciso, ma non possono essere gli stessi. Anzi, direi che le autorità, secondo Luca, sono riuscite ad arrestare Gesù e a farlo poi condannare senza la folla, che era la loro preoccupazione proprio nel punto che prima veniva ricordato da Gloria, cioè che avevano timore di una sollevazione del popolo ad arrestarlo, solo ad arrestarlo. Questi sono riusciti a farlo in modo nascosto e a farlo adesso condannare. Ma non è detto che ci sia tutto il popolo che improvvisamente è presente, si materializza, ecco, nel processo di Gesù e chiede che venga ucciso. Ma non è una cosa, è vero, molti suppongono così e si pongono il problema, ma secondo me non è necessario questo. Io credo che sia molto più coerente tenere distinte le cose. Rimane tutto il popolo è per Gesù, però chi ha autorità riesce a farlo condannare. Dicevamo all'inizio della messa, ecco, ricordiamo nella nostra preghiera in questa Eucaristia il mondo intero, tutte le grandi sofferenze di tante folle in tutto il mondo, dalle guerre a chi è nella miseria, nella fame, a chi è oppresso, a chi fugge, a chi non è accolto. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché predichi a tutti gli uomini che la fede in Cristo non è una fede che divide, ma che unisce, che abbraccia tutti. Preghiamo. E preghiamo per gli uomini che in questo momento stanno soffrendo il freddo al confine con la Polonia. Preghiamo per tutti quelli che fuggono dal loro paese per mare o per terra. Preghiamo perché cessino tutte le guerre e le sopraffazioni. Preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che hanno compiuto dei trasferimenti da una sede all'altra e in questi giorni. Preghiamo soprattutto per il Medio Oriente, perché ritrovino la fraternità e la comunione degli altri fratelli e sorelle. Preghiamo. Preghiamo per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli che ci sono più vicini. Preghiamo perché il Signore li consoli, perché abbiano veramente il conforto nostro e dei loro fratelli. Preghiamo. Preghiamo per le nostre realtà parrocchiali, soprattutto per quelle più piccole, più zoppicanti. Preghiamo perché davvero anche attraverso il contatto con le persone più semplici il Signore ci dia dei suggerimenti e come dire, guidi le nostre azioni per dare il nostro contributo al bene della Chiesa. Preghiamo. Preghiamo per le grandi assemblee dei governanti, la COP26 ne è solo un esempio, preghiamo perché davvero non escano solo delle nuove parole vuote, ma impegni precisi a favore dei più deboli. Preghiamo.
Oggi si ricorda la beatificazione di Mariam, di Gesù Cristo. È il giorno della beatificazione, quindi Mariam era presente in quel giorno. E la preghiamo per la Palestina, soprattutto per tutta la regione lì del Medio Oriente, perché interceda per la pace del suo popolo e anche per la nostra Mariam. Preghiamo.
Preghiamo sempre ricordando giorno per giorno i nostri ammalati, quelli che contano veramente sul nostro ricordo. Preghiamo in particolare per Patrizia, ma anche senza dimenticare Giuliana, Adriana, il piccolo Josef e tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci. Non abbiamo più saputo nulla del padre di Tilli. Comunque preghiamo per lui e preghiamo per la sua famiglia in Sri Lanka. Preghiamo.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani disorientati, che il Signore li accompagni e li illumini sempre. Preghiamo.
Rinnovando ancora la nostra preghiera per tutta l'umanità, per un futuro di giustizia e di pace. Preghiamo anche per i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.